Grazie a voi e entriamo subito in questo straordinario testo del capitolo 18 di Matteo. Già vi siete resi conto in tutti gli altri incontri come Matteo sia veramente un insegnante e ci ricorda che Gesù ha insegnato. La Chiesa viene prima dell'insegnamento, la Chiesa esiste, ma nella Chiesa si predica e Matteo vuole proprio che sia chiaro, siano chiare le parole, le raccoglie, le mette insieme, come già era stato fatto nei testi antichi, per esempio nella famosa fonte Q, ha proprio il gusto dell'insegnamento. Grande insegnamento anche per l'oggi, la Chiesa se vuole colpire il cuore delle persone deve saper mostrare la verità, deve saper spiegare con le parole, deve saper mostrare qual è la grandezza di Dio e di Cristo, oltre a testimoniarla con la carità, con l'amore, con la vita, ma deve anche saper usare la parola. Matteo, come tutti gli autori del Nuovo Testamento, è un innamorato della parola e si ricorda che Gesù amava parlare. Parlava continuamente. Abbiamo già fatto riferimento al Vangelo, famoso film, il Vangelo di Matteo, di Pasolini, il Vangelo secondo Matteo, dove c'è questa figura di Gesù che parla continuamente, proprio perché questo regista in quegli anni volle rimettere tutte le parole in bocca a Gesù che vengono ricordate nel Vangelo di Matteo. E veniamo subito al cuore di questo capitolo diciottesimo, dove, ci diceva già il nostro parroco, lo sapete benissimo, è un discorso sulla Chiesa. In questo testo compare una prima volta, ma già nel capitolo sedicesimo, compareva la parola ecclesia, la parola Chiesa, lo troviamo in questo testo, quando si parla della correzione del fratello, al versetto 17, se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Questa traduzione italiana moderna non rende precisamente il termine greco, che è ecclesia, chiesa. Dillo alla chiesa. Questo testo dice che la chiesa, la comunità dei fratelli, ha un ruolo importante, può addirittura scomunicare o confermare nella comunione. Adesso arriveremo. La chiesa nella sua pubblicità, nella sua parola, è colei a cui deve essere riferito se uno si comporta contro Cristo, e la comunità interviene per mostrare che bisogna essere fedeli a Cristo. Ma il versetto più importante è un altro versetto, quello è più famoso, ma è proprio centrale, lo vediamo subito a livello teologico, al versetto 20, dove si dice perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Da dove viene questo versetto? Gli studiosi moderni, gli esegeti, sottolineano come questo versetto abbia come retroterra l'Antico Testamento. Voi sapete che quando Israele cammina nel deserto, c'è un momento drammatico, quando si commette il peccato del vitello d'oro. Allora Dio abbandona il popolo, lo perdona, ma a un certo punto dice, va bene, adesso entra nella terra promessa, ma io non verrò con te. E Mosè gli risponde, Signore, se tu non stai in mezzo a noi, a me non mi interessa andare, perché io non voglio la terra senza di te. E pian piano Dio ripromette la sua presenza in mezzo al suo popolo, e Mosè, il popolo, ha la garanzia che Dio è in mezzo a loro. Sapete che poi Dio sarà nell'arca, sarà nel tempio, Dio è veramente presente dove c'è i suoi segni. Questa è una domanda importantissima. Dio è in mezzo a noi, sì o no? Israele sa che Dio non è semplicemente dappertutto, ma Dio sta esattamente dove c'è il Tempio. Se tu lo vuoi trovare, devi andare lì, dove c'è il Tempio, dove c'è la legge, dove ci sono, dove sono le tavole dell'alleanza, dove ci sono i sacerdoti, dove si offrono i sacrifici. Dio è lì e non altrove. Dio è in Israele, sul monte Sion. Perché lì Dio si è manifestato, lì Dio si può trovare. Che cosa avviene? Sono gli studiosi come si chiamano Franquemolle e poi Gérard Rosset, sono gli studiosi moderni che hanno riflettuto su questo. Matteo, che è in continuità con l'Antico Testamento, vede non che è sbagliato l'Antico Testamento, ma vede come l'Antico Testamento si compie nel Nuovo, e notate due cambiamenti enormi. Prima cosa, Dio non è più dove sta il Tempio, ma Dio è dove sono i discepoli del Signore? Dove sono due o tre di voi che pregano nel mio nome? Ecco, la presenza di Dio è lì. E capite lo scandalo? Cioè, per trovare Dio devi andare dove sono i cristiani, devi andare dove c'è l'altare della parrocchia, devi andare dove c'è la catechesi, devi andare dove c'è la carità dei credenti. Vuoi trovare Dio, devi andare dove c'è il Vangelo. Ma notate l'altra enorme cambiamento, ancora più grande, noi non ci facciamo tanto caso. Io sono in mezzo a loro, cioè non è più Dio presente in mezzo a loro, ma è Cristo presente in mezzo a loro, perché quel Dio si è manifestato in Cristo. Sono io Gesù in mezzo a loro. Qui è, se volete, l'enormità del messaggio cristiano. Dio è presente nella persona di Gesù. Chi vuole trovare Dio deve trovare Gesù, e dove si trova Gesù? Gesù si trova dove sono i cristiani. Capite che enormità di messaggio? Questo è tutto il messaggio dell'incarnazione. Quel Dio che Israele ha cercato, che era lontano, che poi pian piano si è reso vicino nell'Esodo, nel Tempio, eccetera, ora è dove i discepoli pregano, perché Gesù è in mezzo a loro. Sapete che il Vangelo di Matteo finirà con l'ultima promessa di Gesù, al capitolo 28, possiamo leggere direttamente nel testo, andatelo a prendere, che è esattamente la continuazione di questo testo, è esattamente in linea. Gesù ascende al cielo, si allontana e dice la sua ultima promessa, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io, non Dio. È chiaro che è Dio, ma è Dio presente in me, è Dio che si è incarnato in Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Notate, questo è enorme questo. Da un lato pensate come spiazza rispetto alla superficialità del messaggio a volte così sincretista che per esempio sento i nostri ragazzi. Sì, ma Dio è dappertutto. No, Dio non è dappertutto. Dio è dove si celebra la messa. È vero che Dio è dappertutto perché è il creatore, perché è il Signore, perché abbraccia l'universo, perché non c'è niente che esista che non viene dalle sue mani. Ma la pienezza della sua presenza, della sua rivelazione, della sua grazia, il suo volto, la sua vita è presente dove sono i cristiani che si incontrano e annunziano il suo nome. E voi capite questo, che messaggio è anche se quando noi arriviamo a crederlo veramente, cioè Dio è veramente nella nostra parrocchia, la domenica veramente Dio è lì. Chi va a quell'Eucaristia, chi va a pregare con quei fratelli, veramente trova Dio. Non trova un sostituto, un sosia, una similianza, qualcosa che gli assomiglia. Trova il Signore. La Chiesa ha sempre riflettuto su questo mistero, poi con questo concluderemo anche, che noi che riceviamo l'Eucaristia non riceviamo niente di meno di San Pietro, della Maddalena, di Giovanni, che hanno toccato Gesù con le loro mani. Noi siamo come San Pietro, come San Giovanni, come San Paolo, come la Maddalena, noi realmente, come la Madonna, realmente noi abbiamo Gesù in mezzo a noi, ma è lì. E non è lì, questa è la forza e la provocazione del cristianesimo, è esattamente lì, è in quel minuto lì. Se tu vai 5 minuti prima della messa, dove i cristiani non stanno pregando, c'è di meno Dio. Ripeto, Dio è veramente dappertutto perché è l'infinito, abbraccia tutto, ma Dio è presente lì. Allora, questo testo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, è il testo che caratterizza tutta la visione ecclesiologica che nasce da Cristo e che Matteo ci manifesta. È chiaramente una coscienza del nuovo popolo di Dio, che non è la negazione dell'antico, ma è la continuazione rinnovata. Come Dio era stato presente misteriosamente in Israele, ora nel nuovo popolo che prosegue Israele, Dio è ancora più presente, perché in Cristo si è fatto presente donando tutto quanto se stesso. C'è un testo molto, molto interessante, molto provocatorio come sempre, e anche molto semplice dell'allora cardinale Ratzinger su questo testo. Dice, che questo testo, lo trovate in un volume, in un articolo che si chiama Chiesa Universale e Chiesa Locale, il compito del Vescovo, dice così: si potrebbe quasi dire che questa parola, dove due o tre sono detti il mio nome, sono in mezzo a loro, ha oggi sostituito come parola fondativa della Chiesa il logion della pietra, cioè è, lo dice così in maniera molto semplice, è il versetto più citato nell'ecclesiologia. Che cosa abitualmente la gente capisce di questo versetto? Basta che due persone si riuniscono, tre persone, tre fratelli, lì è la Chiesa. Quindi la Chiesa non ha bisogno di pietra, non ha bisogno dei vescovi, non ha bisogno dell'Eucaristia, non ha bisogno dei sacramenti, apparentemente. Cioè, la lettura banalizzante di questo versetto è che se Dio in Gesù è presente dove i cristiani si riuniscono, allora la Chiesa è dovunque, cioè c'è un piccolo gruppo che legge il Vangelo, quello è la Chiesa. Lui dice, certo, questa è la meraviglia, cioè che Dio è presente dove i cristiani pregano, ma siccome è presente in Cristo, quelle tre persone, per essere legate a Cristo, devono essere legate alla Chiesa del mondo intero, devono essere legate alla realtà della Chiesa, alla Chiesa infinitamente grande, perché non può ognuno avere il suo Cristo. Ma se noi siamo legati a Cristo, siamo uniti gli uni agli altri e noi sentiamo che è quel Cristo che ci riunisce. E l'ecclesiologia straordinariamente vera, il conciliare, che il cardinal Ratzinger sottolinea sempre, ora Papa Benedetto XVI, è che la vera ecclesiologia è eucaristica, perché la Chiesa non è fatta da noi che ci incontriamo, ma è fatta da Cristo che ci riunisce. Non è semplicemente un'assemblea dove tre persone stabiliscono di ritrovarsi nel nome di Gesù. Ma è quando Cristo viene, nell'Eucaristia essenzialmente. Questo versetto ha una spiritualità eucaristica, anche se l'Eucaristia non è esplicitamente citata qui, ma è evidente che dove c'è la presenza di Cristo è quella presenza di Cristo che dà significato al riunirsi dei fratelli. Così come il riunirsi dei fratelli è realmente la garanzia della presenza di Cristo. Ecco, questo è il cuore di questo testo, e voi capite allora anche subito perché è un paradosso rispetto al nostro modo abituale di procedere. In Matteo il discorso della Chiesa viene dopo il discorso missionario. Il discorso missionario è il capitolo 10, lo avete già analizzato. Nella nostra mentalità viene prima la Chiesa e poi dopo la missione, cioè noi prima ci troviamo insieme, prima ci raduniamo, ci vogliamo bene, ci conosciamo, ci accogliamo, ci stimiamo, cerchiamo di andare d'accordo, di non litigare troppo, di avere una spiritualità di comunione, poi dopo partiamo per portare Cristo agli altri. Nel Vangelo di Matteo non è così, perché il primato non è della Chiesa, ma è di Cristo che viene annunziato. È la presenza di Cristo annunziato che raduna la Chiesa, non è la Chiesa che genera Cristo. Ma è l'annunzio di Cristo che genera la Chiesa. Dove Cristo è presente, allora la Chiesa è veramente Chiesa. Qui da un lato dove c'è la Chiesa c'è Cristo, ma perché ci sia la Chiesa ci deve essere Cristo. Per questo Gesù prima dice andate, predicate, eccetera, e poi lo ripete alla fine, in Matteo 28, sono le sue parole. Gesù lascia la Chiesa come la sua parola vivente. Lo abbiamo già detto, Gesù non dice mi raccomando scrivetemi il Vangelo. Gesù dice andate, predicate a tutte le nazioni, battezzate, ammaestrate, le insegnate, ecco io sono con voi tutti i giorni. Dove ci sarà la Chiesa, lì ci sarò io, lì la mia parola raggiungerà tutte le nazioni. E capite subito, poi lo leggeremo meglio, perché allora nella Chiesa c'è anche la correzione fraterna, perché si può peccare contro Cristo. Si può peccare contro il Vangelo, si può peccare contro Dio. Cioè questa Chiesa non è una Chiesa informe, dove la gente si raduna e fa quello che vuole. No, questa Chiesa è radunata in Cristo. Per cui Gesù arriverà a dire, chi fa questo e questo sarebbe meglio che finirà nella Geenna, finirà nel fuoco eterno. Cioè questa cosa è così importante che non la si può maneggiare come si vuole. Ma deve conservare i lineamenti che io gli ho dato, che io ho impresso a questa comunità, perché rovinare questi lineamenti vuol dire distruggere la presenza di Dio in essa, quella presenza di Dio che è attraverso la mia rivelazione, la mia incarnazione, la mia presenza. E vediamo allora direttamente il testo, la prima parte, subito all'inizio del capitolo 18, gira intorno ad una parola che si ripete molte volte, che è la parola mikros, che vuol dire piccolo. E, nel Vangelo di Matteo compare 6 volte, Leggiamo il testo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Chi è grande? Potremmo dire chi è importante, ma per usare un linguaggio della nostra riflessione oggi, per esempio della catechesi, chi è l'adulto nella fede? Chi è il grande? Chi è la persona che ha una fede matura, che ha la fede giusta, la fede alla temperatura, alla comprensione, che ha la maturità della fede? È una domanda importante. Chi è grande nella fede? Chi ha la fede nella sua pienezza? Chi ha compreso, chi vive la fede? Chi è realmente oggi testimone della fede? L'avevano gli apostoli allora, i discepoli pongono questa domanda, l'abbiamo noi. Chi a Roma oggi, nel mondo, chi è il credente? Chi è grande nella fede? E Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro, chiamò un micros, un piccolo, e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Qui si pone una domanda importantissima, molto interessante: che cosa vuol dire tornare ad essere bambini? Provate a domandarvi voi stessi cosa rispondereste, no? Voi siete tornati ad essere bambini. Notate fra l'altro il verbo tornare, diventare, cioè non è semplicemente l'essere piccolo. Nella nostra mentalità un po' banalizzante, noi diciamo: adesso è Natale, i bambini sono buoni. No, il messaggio già non è questo: i bambini sono delle persone che devono crescere, sono delle persone un po' egostelle, non in senso volontario, ma sono egocentrici, hanno i loro capricci. Non è questo, bisogna tornare bambini. Cioè il vero bambino di cui Gesù parla non è il bambino che è già bambino, ma è un grande. È uno di 60 anni, di 70, 80 anni, che torna ad essere bambino. Che cosa vuol dire che un nonno torna ad essere bambino? Perché un ottantenne che non ridiventa bambino non potrà entrare nel regno dei cieli? C'è un'espressione di un esegeta che si chiama Jeremias, un esegeta della generazione passata, uno dei giganti dell'esegesi, che dice questa frase, ve la leggo e poi la meditate, la vediamo come realmente il testo ci porta in questa direzione. Diventare di nuovo bambino significa imparare a dire di nuovo Abba. Bambino non è uno che è infantile, è uno che ha il coraggio di chiamare Dio padre. Cioè uno che si sente micros, piccolo, dinanzi alla paternità di Dio, potremmo dire, è uno che si sente figlio, uno che sa che la sua vita è nelle mani del Padre, sa che è nelle mani di Dio. Tornare ad essere bambini vuol dire che non comando io la vita, ma che la vita è nelle mani di Dio e che queste mani sono buone mani. Anzi, più precisamente, se voi andate dopo, si dice: chi invece scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me? Cioè, può dire Abba, uno che riconosce che Gesù è il vero figlio e che Gesù ci dà di poter chiamare Dio Abba come lui lo ha chiamato. Gesù ci dona la sua figliolanza. Essere piccoli non vuol dire essere infantili, vuol dire essere figli. Pensate alla grande santa, che è la piccola santa, Teresa di Lisieux, Teresa del bambino Gesù. Lei diceva esattamente questo, cioè viene chiamata la santa dell'infanzia spirituale. Lei diceva: io vorrei morire martire, io vorrei imparare l'ebraico, io vorrei convertire il mondo intero. Cioè lei non era piccola perché aveva dei piccoli desideri, anzi lei aveva dei desideri enormi. Ma lei diceva: io sono piccola perché so che qualsiasi cosa faccio, Dio è mio padre. Lei diceva, c'è un passaggio molto bello della sua vita, della sua autobiografia. Lei, siccome era anche malata, tendeva a addormentarsi durante le preghiere, per esempio i vespri, a volte gli si chiudevano gli occhi, no? E lei diceva: ma perché un bambino che dorme è meno amato da suo padre di quando gioca? Se io mi addormento nella preghiera, Dio mi tiene nelle sue mani anche quando dormo. È straordinario questo, cioè sentirsi portati dalle mani di Dio. Ieri c'è stato in cattedrale a San Giovanni il funerale di un sacerdote che è morto qui vicino a 37 anni, e improvvisamente, battendo la testa, cadendo, e hanno letto una sua lettera in cui lui diceva, aveva partecipato alla morte improvvisa di un ragazzo, hanno riletto questa sua lettera recente, e lui diceva: io non so il futuro, non so cosa mi succederà domani, ma io so che sono nelle mani di Dio. Questa cosa mi dà serenità, questa cosa mi dà pace, tranquillità, sicurezza, perché qualsiasi cosa accada io non lo so, la mia sicurezza non dipende dal sapere cosa accadrà domani, ma dipende dal fatto di sapere che Dio mi tiene nelle mani. Allora Gesù dice: se voi non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Notate, è la prima parola di questo discorso ecclesiologico. Allora cos'è la Chiesa? Chi è il piccolo che fa parte della Chiesa? Tutti i credenti sono piccoli, perché i credenti sono nella Chiesa ogni volta che credono in Gesù. E che cosa vuol dire credere in Gesù? Chiamare Dio Abba, riconoscere che Dio il Padre ci ha donato il Figlio perché noi possiamo diventare figli in Cristo. C'è un'espressione straordinaria della lettera agli Efesini, Efesini 4, 13 seguenti, dove San Paolo spiega la maturità e dice: perché noi non siamo più come dei fanciulli sballottati da qualsiasi vento di dottrina. Perché essere fanciulli, se uno per esempio non ha le idee chiare sulla fede, non ha le idee chiare sulla morale, su cosa deve fare da grande, quello è un macello. Cioè, essere bambini non vuol dire che io non ci capisco niente della vita, che io non so cosa voglio, che io non mi so orientare, che io non ho una fede forte. Essere adulti vuol dire raggiungere la pienezza della maturità di Cristo. Cioè, la vera maturità sta nell'essere non autosufficienti, ma essere legati a Gesù, dire: Gesù è la mia verità, Dio è la mia verità, Dio è la mia forza. Pensate che differenza rispetto alla mentalità del non credente, dell'uomo che non riesce ad avere la fede. Pensa: chi è maturo? Maturo è chi tiene la vita nelle sue mani. Invece nella fede cristiana, maturo, credente, personalità ecclesiale, chi dice: Dio è il mio Signore, io mi fido di Lui, io non confido nelle mie forze, di mamma, di papà, di prete, ma io confido nella grazia di Dio. E il testo continua dicendo: e chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chiunque accoglie un piccolo che crede, un micros, che è una persona che crede in me, mi sta accogliendo. Notate l'identificazione fortissima fra la Chiesa e Cristo. Accogliere un credente, una persona semplice che crede, vedremo come tornerà a questo tema, vuol dire accogliere Cristo stesso. Sapete che nella Chiesa c'è questa cosa che è molto importante: non è figlio di Dio, non è amato uno che, per esempio, pensate ad alcune dottrine dell'estremo oriente, dove ci sono i grandi sapienti che non mangiano, che sono vegetariani, che conoscono, che fanno. No, una vecchietta che confida in Dio è importante tanto quanto un teologo. È chiaro che nella Chiesa i teologi sono importanti, ma quello che fa la fede matura non è la tua preparazione dottrinale, non è la tua ascesi, ma è il fatto che tu credi in Gesù. E nella fede l'ultimo dei credenti è uguale al più santo e al più saggio dei dottori della Chiesa, perché entrambi confidano in Gesù. La vera forza non sta nella mia capacità di crescere, di maturare, di capire, di esercitare il mio corpo, di dimenticare, ma sta in questa capacità di essere piccolo, di essere micros. E il brano dopo dice il contrario. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una mascia da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Cos'è la cosa più grave che può accadere? Scandalizzare uno che crede. Questi piccoli, di nuovo, sono sempre coloro che credono. Cioè, noi non dobbiamo mai scandalizzare la fede di una persona che si affida al Signore Gesù, che si affida alla presenza di Dio che si rivela. È lo scandalo che non deve assolutamente avvenire, perché è una colpa gravissima togliere questo che è l'essenziale della vita di una persona. Guai al mondo per gli scandali, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Notate la forza di Gesù, sembra di sentire la forza con cui anche il Papa ci sta scuotendo quando ci sono scandali. Il problema dello scandalo non è semplicemente l'aspetto morale, ma che lo scandalo fa perdere la fede, cioè il cuore del problema è che lo scandalo ti toglie la fiducia in Dio. Ed è questo, non riesci più ad essere un piccolo, non riesci più ad essere un figlio del Padre perché ti fidi di Lui, e allora guai a che vengono gli scandali. E il testo continua, e probabilmente qui c'è Matteo deve aver lavorato per assonanza di parole, cioè aveva questi detti, questi logia, e siccome anche il versetto dopo c'è la parola scandalo, li ha messi insieme, è proprio un maestro che raccoglie tutti i testi che hanno a che fare con un certo argomento per ricordarli meglio. Se la tua mano e il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco, zoppo, anziché con due mani o due piedi essere gettato nel fuoco eterno. Notate, qui è molto importante, Gesù non è un buonista, ma Gesù, proprio perché ci rivela la via di Dio, dice: attenzione, guardate che il fuoco eterno esiste. Bisogna sfuggire al fuoco eterno, bisogna sfuggire allo scandalo, allo scandalizzare il piccolo, perché altrimenti veramente rovini te stesso. È una parola, è un monito, che questa presenza di Gesù dove sono riuniti due o tre nel suo nome, è una presenza che taglia la vita, perché bisogna essere dalla parte della vita di Gesù, di Cristo, dell'amore, del bene, di Dio come Padre, no? Questo testo, come sapete, non deve essere preso alla lettera. Noi abbiamo per esempio un grande personaggio del passato, uno dei giganti, dei padri della Chiesa, che non è santo perché l'ha preso alla lettera. Origene prese alla lettera questo testo, siccome aveva delle difficoltà di peccato a livello intimo, eccetera, a livello di sessualità, si evirò, fece un'operazione, fra virgolette, per essere fedele, era un rigorista su alcune cose, lui che era un allegorista, prese alla lettera questo versetto e la Chiesa gli disse: hai sbagliato, fratello, questo testo non vuol dire che se tu hai... Però questo testo dice comunque la serietà con cui va affrontato il male che è in noi. Noi non siamo abituati a dire che bisogna tagliare con alcune realtà. Noi un po' traccheggiamo nel male, stiamo: ma sì, ma che male c'è, ma in fondo se io frequento quella situazione, se io rubacchio qua e là, se io approfitto... No, questa cosa va tagliata, fratello, cioè è un monito alla Chiesa a essere netti su alcune cose. Bisogna saper seguire il Signore, vuol dire anche dire dei no. Se uno non dice mai dei no nella sua vita personale, nella sua vita pubblica, vuol dire che la sua fede è ancora molto debole. Bisogna tagliare con delle situazioni dove c'è l'ingiustizia, dove c'è la mancanza di limpidezza, di chiarezza, dove c'è la pigrizia, dove uno si lascia andare, butta via le giornate a non fare... La tradizione della Chiesa spirituale dirà: bisogna essere forti nel tagliare. Nel messaggio ecclesiologico Gesù dice: attenzione, è meglio entrare zoppi che non poi rovinare la vita, che non poi dopo buttare tutta l'esistenza e finire nel fuoco eterno, nella Geenna. Ma il versetto 10, subito dopo, ritorna all'amore per i piccoli. Dopo aver detto che non bisogna scandalizzarli, ritorna a dire che la Chiesa è fatta da tutti coloro che sono piccoli. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Notate la seconda parte, poi torniamo alla prima. I loro angeli vedono il volto del Padre mio che è nei cieli. C'è qui la fiducia che la nostra vita è sorretta dagli angeli, che ognuno di noi ha un angelo custode, potremmo dire col linguaggio moderno, ma qual è la cosa importante? Che queste persone sono protette da angeli che guardano Dio, vuol dire che Dio è il loro protettore, vuol dire che Dio li custodisce. Pierangelo Sequeri, un teologo di Milano straordinario, autore anche di alcuni canti che noi cantiamo nella Chiesa, ha scritto un articolo bellissimo sull'angelo come centralità teologica, sebbene l'angelo sia secondario nella teologia. L'angelo, dice lui, è centrale perché ci ricorda che c'è una provvidenza personale di Dio per ognuno di noi. L'angelo è la garanzia che Dio non ama l'umanità nel mucchio, ma Dio ama me, mio figlio, mio marito, mio nonno, mio zio, quel malato, quella persona che incontro. Dio ti ama tramite un angelo personalmente, ti ha mandato un angelo e questo angelo vede il suo volto, è in una continua relazione faccia a faccia con Dio, no? E allora, per notate, si dice del Padre mio, cioè Gesù continua a dire che Dio è il Padre suo. Più volte, se voi guardate questo testo, si ripete il Padre mio, e poi Gesù dice il Padre vostro, ma è il mio Padre, è l'Abba di Gesù, Gesù è il figlio di questo Padre, è colui che è venuto a rivelarci questo Padre. E per questo allora guardate di non disprezzarne uno solo di questi piccoli. Se un credente disprezzerà un piccolo che ha creduto in Dio, avrà disprezzato Dio stesso, avrà disprezzato l'angelo di Dio che lo protegge e che dialoga continuamente con Dio tenendolo nelle sue mani. Pensate per vedere anche la nostra attualità ecclesiale, no? Io credo che sia una delle colpe più gravi non apprezzare la fede povera di qualcuno. Sapete che Ratzinger ripete sempre che la Chiesa ha bisogno di minoranze creative, ha bisogno di cristiani molto convinti, ha bisogno di gruppi, diciamo con una espressione brutta, di elite, gente che studia, che prega, che vive la carità, ma queste persone non sono i soli cristiani, saranno veramente Chiesa se loro diranno la fede più forte che io ho, Dio me l'ha data per sostenere i deboli. E quindi non dirà a una famiglia che non viene in Chiesa o che battezza solo un bambino, che ha una fede così non troppo, non dirà tu non sei cristiano, ma dirà io non ti disprezzo, io e te siamo nello stesso popolo, perché io con la mia fede mi accorgo che tu hai un angelo dietro di te che sta comunicando con Dio per proteggerti. Chi disprezza un fratello nella fede sta disprezzando il Padre che è il Signore della Chiesa. E quindi le persone più sono vicine a Dio, più sono a servizio le une delle altre, più la Chiesa è un'unità dove tutti i fratelli si vogliono bene. Mentre se un credente ha una fede molto convinta e disprezza il fratello che ha una fede debole, vuol dire che la sua fede non è matura, vuol dire che la sua fede è debole, vuol dire che la sua fede è povera. Che cosa vi pare, continua il testo, c'è questa parabola che noi conosciamo soprattutto nella versione di Luca, ma è proprio qui dentro il discorso ecclesiologico in Matteo. Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, quando c'è questa espressione vuol dire che Gesù proprio calcava la mano, cioè voleva dire questo è proprio una cosa che per me è fondamentale, è veramente Dio che viene in mezzo a voi. In verità vi dico, se riesce a trovarla si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. E qui c'è proprio la specifica memoria di Matteo, così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. La volontà del Padre è che anche uno solo è fondamentale, neanche uno si deve perdere, ognuno è importantissimo. Notate che qui c'è il valore del singolo. Cioè in questo testo noi impariamo come nella Chiesa, nel Vangelo, è importante la singola persona. Il Padre non vuole che se ne perda neanche uno. Tuo figlio, tuo nonno, e quello scapestrato lì, e quello è battezzato, quello è un figlio di Dio, quello agli occhi di Dio è prezioso. E la Chiesa, proprio perché ama i figli di Dio, i fratelli, capisce che deve amare anche quelli che ancora fratelli non sono. Cioè, l'amore per il povero, per la missione, per il non credente, non nasce dal disprezzo del fratello, ma anzi è proprio l'amore per il fratello che mi spinge ad andare a cercare la pecora perduta. La Chiesa sarà sempre in questo moto di evangelizzazione, in questo moto di amore che va a cercare anche una sola persona, perché è preziosa agli occhi di Dio e il suo angelo vede la faccia di Dio. E se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, vai, ammoliscilo fra te, lui solo, se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. Notate, la correzione fraterna è un aspetto di questo amore, cioè l'amore non è semplicemente cercare, l'amore è anche rimproverare. L'amore è anche dire la verità, perché la verità aiuta a crescere e perché in questa comunità vige la legge di Cristo. Questa comunità non è senza forma, ma ha la forma del Vangelo, ha la forma della fede, ha la forma della carità, ha la forma della speranza. Allora se io vedo che un fratello sta nel male, sta morendo, io devo correggerlo. Sapete che su questo è facile scherzare, noi diciamo di solito, ma io l'ho detto che quella persona ha sbagliato, l'ho detto a tutti tranne che a lei. Di solito noi c'è una persona che sbaglia nella comunità, nella famiglia, nella parrocchia, noi pettegoliamo, non voi, parlo di me, diciamo l'uomo nella sua un po', quando cerca di salvare la faccia, dice ma io l'ho detto che quello sbagliava. Sì fratello, ma tu non l'hai detto a lui, l'hai detto a tutti, cioè l'hai pugnalato alle spalle. Il fratello deve andare da quello che ha sbagliato, l'unico che deve sapere per primo il peccato è il fratello di cui ho visto il male, e nessun altro deve sapere. Sapete che questa è la correzione fraterna, cioè io lo devo dire a te e a nessun altro che a te. Se non ti ascolterà, allora lo dici ad altri fratelli, andate a dirglielo. Se non ascolterà neppure costoro, dillo alla Chiesa. Ecco qui il testo sulla Chiesa che noi abbiamo visto all'inizio. La Chiesa è quel luogo che deve curare la vita delle persone. Pensate nelle lettere di San Paolo, quando San Paolo rimprovera, per esempio, perché l'Eucaristia viene vissuta male, perché c'è un incesto, c'è uno che ha preso la moglie che era stata di suo padre e così via, no? Cioè la seconda moglie. Ma cioè, c'è una parola che viene detta e la comunità può addirittura dire: tu sei come un pagano, un pubblicano. Cioè la comunità può addirittura, dice Gesù, scomunicare, ma per la salvezza. Cioè la comunità dichiara che la tua vita non è in comunione con Cristo. Non è una comunità informe, la comunità di Cristo, la Chiesa, ma è una comunità che è caratterizzata. Mentre l'Antico Testamento aveva la legge dell'Antico Testamento, la comunità ha la legge di Cristo, è una legge che continua di nuovo, voi sapete bene dal discorso della montagna, ma una legge che raggiunge la sua pienezza, che è rinnovata, che è diversa in qualche modo rispetto, ma è un qualcosa che dà forma alla comunità. C'è un testo molto, molto bello di San Gregorio Magno nella Regola Pastorale, è un testo straordinario in cui Gregorio Magno, si potrebbe dire con un termine romano, dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè dice un pastore può avere un doppio peccato, può peccare perché non rimprovera mai gli altri, o può peccare perché li rimprovera sempre, perché è uno che è un bastian contrario, che si arrabbia sempre, non gli sta mai bene niente, e quindi non aiuta a crescere, ma può peccare perché non dice mai ad un fratello per paura di perdere il suo amore, lo vede che sta morendo, sta per cadere nella genna e non gli dice: fratello, ma ti rendi conto che sta succedendo, devi uscire da quella situazione. Vi leggo il testo. Spesso i pastori malaccorti, per paura di perdere il favore degli uomini, non osano dire liberamente ciò che è giusto. Dire liberamente, cioè dire con libertà, questa è una via di male. E, cita Isaia, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare. E ancora continua dicendo: cos'è infatti per un pastore la paura di dire la verità, se non voltare le spalle al nemico con il suo silenzio? Cioè se io non denuncio il male, io sono come uno che volta le spalle al nemico, lascio l'altro dinanzi alla morte, invece lo devo difendere dicendo questo è un problema. Subito dopo comincia l'ultima parte, si arriva al versetto, quello che abbiamo citato: in verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualsiasi cosa, il Padre mio che è nei cieli, di nuovo si torna alla paternità, questi piccoli sono quelli che hanno creduto nel Padre mio, i piccoli sono coloro che tramite Gesù imparano a dire Padre nostro, questi sono i credenti, sono coloro che costituiscono la Chiesa, no? Ed ecco però c'è un'ultima parte che comincia dal versetto 21, come l'altra aveva cominciato con la domanda se chi è il grande nella Chiesa, chi è il grande nel popolo e chi è il grande nella fede. Adesso Pietro dice: Signore, ma se il mio fratello commette colpe contro di me, perché Gesù ha parlato delle colpe, ha parlato della correzione fraterna, ha parlato di questa Chiesa dove ci sono i problemi, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. In questa ultima parte le parole che ricorrono di più sono le parole perdono e fratello, adelfos, adelfoi. Pensate che la parola fratello dove l'ho scritto, ricorre 18 volte nel Vangelo di Matteo, cioè Matteo ha a cuore questa parola, è credente un piccolo che crede in Dio, è credente uno che sente che l'altro è fratello, che sente che l'altro, essendo figlio di Dio, essendo micros, piccolo come lui, è suo fratello. E allora per questo bisognerà perdonare al fratello. Se voi guardate l'ultimo versetto, il 35, così anche il Padre mio celeste, si ritorna al Padre mio celeste, farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Cioè tu devi perdonare di cuore perché quello è tuo fratello. E allora racconta la parabola che abbiamo letto fra l'altro recentemente nella messa, la parabola del debito che è perdonato. Il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Sapete che 10.000 talenti è una cifra enorme, i talenti non esistevano come moneta, non è come dire 500 euro, ma talento è una cifra talmente grande che serviva solo per calcolare, non esisteva il pezzo di moneta dal talento. Alcuni calcolano che un talento valesse circa una quindicina di anni di lavoro di un operaio medio, pensate che cifra enorme un talento, no? 16 anni per la precisione. Un talento aveva al suo interno 60 mine e ogni mina era 100 denari. Quindi questa persona gli vengono condonati 10.000 talenti, cioè migliaia di anni di lavoro, cioè una cifra enorme, no? Trova un poveretto che gli doveva 100 denari, cioè gli doveva, se fate il conto, 100 denari sono 60.000 volte di meno di quello che lui ha ricevuto perdonato, e invece lo prende, lo strapazza, lo sbatte in galera finché non gli ha dato. Che cosa vuol dire questa parabola? Che se tu comprendi che Dio ti ha perdonato, Dio ti ha perdonato una realtà enorme, cioè essere entrati nella Chiesa vuol dire aver ricevuto il perdono del Signore. A te adesso viene donato il comando di perdonare. Viene donato sapendo che l'altro probabilmente ha peccato molto meno di quello che hai peccato tu. C'è un testo sempre molto bello di un esegeta che dice: non è tanto la possibilità di perdonare. In questo testo Gesù vuole dire che la comunità ha il potere di perdonare. Infatti subito prima si dice: a chi perdonerete, a chi, se dove sarà sciolto in cielo, in terra sarà sciolto anche in cielo, dove sarà legato in terra sarà legato anche in cielo. Cioè la comunità ha veramente da Dio affidato il potere di perdonare. Se tu non perdoni è un dramma, cioè Dio ti dà l'autorità di perdonare. E allora bisogna perdonare, perché il fratello viene riammesso nella comunione non solo tramite la correzione fraterna che viene prima, ma tramite il perdono che viene dopo. Cioè il perdono è il culmine dell'amore, la correzione è l'inizio dell'amore, ma il culmine dell'amore è il perdono. Vi racconto una piccola cosa che mi ha raccontato ieri un sacerdote che è stato missionario in Svezia, mi ha colpito moltissimo, avevo spiegato ai catechisti che il perdono, la confessione anche con i bambini è una cosa enorme, cioè noi diciamo ai bambini il male esiste, i bambini lo sanno, cioè la gente si arrabbia, litiga, può fare delle cose, il perdono è la garanzia che il male può essere vinto, è la certezza per cui il bambino non si spaventa più perché Dio è più grande del male, no? E questo sacerdote è venuto e mi ha raccontato, lo sai Don Andrea, sono stato in Svezia e ho incontrato una donna luterana di 83 anni, abbiamo parlato, si è messa a piangere e mi ha detto: nessuno mi ha mai detto nella mia vita io ti ho perdonato. Voi cattolici avete questa forza, che voi dite io ti ho perdonato. Questa parola, e lei piangeva perché la voleva questa parola, perché è una parola straordinaria, no? Questa persona che non riesce a dire a questo di 100 denari io ti ho perdonato, e questo suo perdono sarebbe il perdono del padrone, cioè se questo uomo lo perdonasse diventerebbe il perdono di Dio stesso. La comunità e il ministero ordinato, in particolare la confessione, ma voi sapete che anche noi se ci perdoniamo in una casa, in famiglia fra marito e moglie, se un figlio perdona il padre che ha commesso una vigliaccata, se il fratello perdona il fratello, questo ci fa realmente, ci recupera a Cristo, alla Chiesa, al bene, ci ridà la speranza, ci toglie lo scandalo, no? E allora il comando del perdono diventa questo comando enorme. così anche il padre, e viceversa, la colpa, Gesù vuol dire che è grave non perdonare. Il mio Padre Celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Cioè, veramente Dio lo vuole, al punto che fa vedere che cosa grave succede se noi neghiamo il perdono, se il perdono non viene donato. Finisco allora tornando all'inizio. Questo testo ecclesiologico ha queste due grandi parti, la prima sul piccolo, il micros, che crede in Dio, la seconda sul fratello, con cui si sa che c'è il peccato. In questo testo è evidente che la Chiesa non è una comunità perfetta, nel Nuovo Testamento è chiarissimo, gli apostoli per primi sono dei peccatori, ma in questa comunità il peccato c'è, non bisogna scandalizzarsene, bisogna correggere gli uni gli altri e bisogna sapersi perdonare. Cioè, dinanzi al male bisogna intervenire per farlo, per fermarlo, perché c'è, bisogna fermarlo e bisogna dare il perdono dopo il male. Ma qual è appunto la cosa più importante? La cosa più importante è esattamente questa, che Gesù continua ad essere presente in questa sua comunità quando perdona, quando prega, quando celebra l'Eucaristia, quando vive la carità. Quando due o tre sono riuniti in mezzo, sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Siccome siamo prossimi all'Avvento, concludo con un testo molto bello, uno dei passaggi finali del Gesù di Nazareth, il secondo volume di Ratzinger, Benedetto XVI. Lui dice: nella Chiesa è sempre stato evidente che c'è una prima venuta di Cristo, che è quella storica. Cristo è venuto nel Natale 2000 anni fa. C'è una seconda venuta, che è quella che sarà la fine dei tempi, quella in cui verrà a fare i conti, verrà a dire benedetto, maledetto, vieni, entra, hai fatto il bene, hai perdonato, e tu non hai perdonato, che dramma quello che hai combinato, no? Ma c'è una terza venuta che San Bernardo, ricorda il Papa, chiama l'Adventus Medius, l'avvento in mezzo. Dio non è solo uno che è già venuto, Dio non è solo uno che verrà, ma Dio è uno che viene veramente oggi. Dove? Dove si celebra l'Eucaristia, dove c'è da dare il perdono al fratello, dove c'è l'Avvento, dove c'è la carità, dove c'è la predicazione, dove c'è la catechesi. Dio veramente oggi viene totalmente, presentemente. Veramente Gesù viene nelle nostre case, veramente Gesù viene in questa parrocchia, veramente Gesù viene nelle vostre famiglie, viene dove voi vivete la presenza di Dio, dove voi vivete la carità, veramente Gesù viene. Quel Dio che era stato presente nell'Antico Testamento, nell'Arca, nei Dieci Comandamenti, era stato presente nel Tempio, con Ezechiele aveva accompagnato Israele nell'esilio, adesso si è rivelato in Gesù pienamente, e questo Gesù porta Dio continuamente nella nostra vita. Ed è qui e non è lì. È veramente qui e non è lì. È lì dove c'è l'Eucaristia, e c'è in quel momento dove c'è l'Eucaristia, e non c'è in un momento dopo, in un momento prima, in un momento dopo c'è ancora. E il Papa conclude dicendo: i modi di questa venuta intermedia sono molteplici. Il Signore viene mediante la sua parola, viene nei sacramenti, specialmente nella Santissima Eucaristia, entra nella mia vita mediante parole e avvenimenti precisi. Esistono però anche modi epocali tale venuta. Per esempio, quando vennero Francesco e Domenico, San Francesco e San Domenico nel XII e XIII secolo, è stato un modo in cui Cristo è entrato nella storia, rinnovando la Chiesa e muovendo la storia verso di sé. Ci sono situazioni in cui Cristo veramente viene. In Giovanni Paolo II, Cristo è veramente venuto ad attrarre la storia intera del mondo verso di sé. E chi ha accolto la parola di Giovanni Paolo II ha accolto Cristo, che è venuto di nuovo a radunare la sua Chiesa. Questo era quello che volevo dirvi per aiutarvi a comprendere qualcosa di questo testo. Grazie, se c'è qualche domanda.